Allora, per me è un piacere questa mattina avere in diretta il direttore o la direttrice generale del Teatro Regio di Parma, della Fondazione, Anna Maria Meo. Anna Maria, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, direttore o direttrice? Cosa preferisce?
Se proprio devo fare una scelta, scelgo direttrice, ma diciamo che non sono talebana a questo riguardo, quindi anche direttore va benissimo.
Ecco, vanno bene entrambi, l'importante è che dietro un titolo ci sia anche della sostanza, quindi non solo musicologa, ma anche organizzatrice teatrale e musicale da oltre 30 anni a Firenze, adesso invece immagino si sia stabilita dalle nostre parti, oppure ancora nel capoluogo toscano la sua residenza. Maria.
Ma diciamo metà e metà, ho casa a Parma perché passo tanto tempo, perché il teatro ha bisogno di molte cure e molto lavoro, quindi sarebbe stato impossibile pensare di non avere una casa a Parma, anche perché non è un lavoro solo da ufficio. Ora, in tempi normali ci sono gli spettacoli, le prove che finiscono tardi e quindi un pendolarismo non sarebbe stato possibile, ma poi è stata anche una scelta, perché vivere a Parma diversi giorni alla settimana mi ha aiutato a conoscere la città, a comprenderla meglio, a farmi un'idea abbastanza precisa, no? del territorio in cui il Teatro Regio è incastonato. Poi ho casa anche a Parigi perché ho famiglia, ho un marito e due figli, e quindi loro non si sono spostati perché i ragazzi sono grandi e non erano dei bambini da impacchettare e trasferire, quindi quando non c'è spettacolo la sera cerco di tornare a casa almeno per un paio di giorni alla settimana, in alcuni periodi dell'anno anche tre. Poi durante il Festival Verdi invece proprio vengo rapita da Parma e quindi sto due mesi in blocco senza...
Completamente blindata da noi. Ascolti Anna Maria, le faccio subito una domanda che non ha nulla a che vedere con il volume del Regio di cui parleremo questa mattina, ma che mi interessava. Io mi sono un po' informato, no, sulla sua biografia, dove è nata, che studi ha fatto, eccetera, eccetera, e ho letto che si è laureata nell'85 all'Università degli Studi di Siena. La tesi era il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali. Questo è successo nell'85, sono passati tanti anni, potrebbe essere valida ancora questa tesi rispetto a quello che stiamo vivendo, Covid a parte, oppure sono cambiate troppe cose, è passata troppa acqua sotto i ponti, in questo caso teatrali?
Ma in realtà la legge 800 è ancora la legge dalla quale poi derivano tutti gli strumenti, i decreti che ancora oggi sottendono alla distribuzione del FUS, del Fondo Unico per lo Spettacolo, quindi la base è la medesima e forse non è proprio un bene, perché ci sarebbe bisogno invece di strumenti legislativi più avanzati e più calzanti per le esigenze dello spettacolo dal vivo oggi. Quindi è stata, diciamo che quella tesi, che poi è la seconda a cui ho lavorato, perché inizialmente avrei dovuto laurearmi con una tesi su Scarlatti a Firenze, dove ho studiato, in realtà dove ho fatto tutto il mio corso di studi, e poi mi sono dovuta trasferire perché è mancato il professore con cui studiavo, ma l'interesse poi nel frattempo l'avevo già abbastanza sviluppato sui temi dell'organizzazione, delle modalità di finanziamento, di quelli che allora erano gli enti lirici, poi trasformati diversi anni dopo in Fondazione Lirico-Sinfonica. È un tema importante perché è un tema che poi di fatto determina il finanziamento sulla base di parametri e di attività, quindi di fatto da lì discendono anche le richieste del Ministero nei confronti di queste istituzioni, e quindi la restituzione da parte dei teatri ai territori in termini di attività. È un tema abbastanza importante, sembra lontano, sembra solo economico, amministrativo, e invece non lo è, perché dai parametri di finanziamento poi dipendono le attività che i teatri svolgono, quindi come i teatri si relazionano con i territori e che cosa riescono riescono a fare, a dare ai territori in termini di stimolo alla crescita culturale, in termini di attenzione verso le nuove generazioni, in termini di anche programmazioni tese ad avvicinare anche quel pubblico che domani dovrà riempire e popolare i nostri teatri, per evitare che in un orizzonte di medio termine siano dei musei e non dei luoghi dove si fa appunto spettacolo dal vivo con il pubblico.
Grazie per questa specificazione, mi interessava particolarmente andare a fondo a questa sua tesi, perché come abbiamo visto allora è ancora contemporanea, assolutamente contemporanea. 230 scatti, più di 100 anni di fotografie, 260 pagine, c'è questo ritratto di una delle componenti più importanti di uno spettacolo dal vivo, il pubblico. Esce in collaborazione con la Gazzetta di Parma, il volume lo trovate da qualche giorno in edicola al prezzo di 18 euro più il prezzo del quotidiano più il costo della Gazzetta di Parma. Parliamo di questo Teatro Regio di Parma, Regio People, un volume fotografico realizzato da Teatro Regio di Parma per il progetto speciale dell'associazione Reggio Parma Festival, e parliamo di quello che è un racconto speciale a cura del vostro storico della musica Giuseppe Martini, fotografie di Montacchini, Ferraguti, Roberto Ricci, tutti i fotografi che hanno calcato a cavallo del XX secolo quello che erano gli spettacoli, le scene del Teatro Regio, appunto immortalando il pubblico. Un volume importante, importantissimo, pesante per far capire anche al pubblico di che cosa si tratta. E Anna Maria, che cosa ci racconta?
Ma la prima cosa che mi viene da dire è che in questo momento, un momento in cui il pubblico purtroppo non può entrare a teatro, dedicare un volume al pubblico ci è sembrato un modo per manifestare anche la mancanza, per ricordare che appunto i teatri sono fatti per essere vissuti dal pubblico in presenza, che il pubblico aiuta a raccontare anche le epoche storiche, no, che si attraversano. E questo volume, secondo me, a parte essere bellissimo, poeticissimo, con immagini che davvero ci restituiscono un passato neanche troppo recente in alcuni casi, aiuta a raccontare appunto il Regio attraverso il pubblico. È uno spaccato, una prospettiva davvero molto bella. Il risultato, il libro, il volume Regio People è un affresco di fatto che mette al centro quella componente che a Parma forse più che altrove risulta determinante. Tutti sappiamo, e non lo sappiamo soltanto noi che viviamo a Parma, ma anche fuori da Parma, è noto quanto il legame tra il Teatro Regio di Parma e il suo pubblico sia forte, quanto lo sia sempre stato, quanto sia stato vitale, talvolta anche animato nelle reazioni, però quanto sia importante. Quindi questo volume racconta anche la passione che lega il pubblico al teatro, racconta la cultura, il modo di vestire, l'approccio, i rituali con i quali il pubblico ha sempre frequentato questo tempio laico che è il Teatro Regio, e lo fa attraverso immagini, dicevo, bellissime. Per pubblicare questo volume abbiamo attinto agli archivi che giustamente citava di Montacchini e Ferraguti, abbiamo selezionato alcune di moltissime foto, le abbiamo amorevolmente restaurate e poi, senza soluzione di continuità, le abbiamo affiancate a quelle di Roberto Ricci, che è il nostro fotografo che negli anni più recenti ha seguito il Regio e ne ha immortalato attività, spettacoli, pubblico appunto. E ci sembra che sia un bellissimo regalo. Chiunque, poi alcuni parmigiani si ritroveranno, alcuni ritroveranno i nonni, gli zii, i fratelli, ma anche quelli che non sono, perché naturalmente la selezione è stato necessario farla, altrimenti sarebbe venuto un volume intrasportabile per dimensioni e peso. però anche chi non è nelle foto davvero può ritrovarsi e insomma avere un, sono sicura che chiunque sfogli quelle pagine non possa non avere un sorriso nei confronti di quelle immagini che raccontano Parma, anche attraverso, devo dire, perché il volume è dedicato al pubblico, ma tra il pubblico talvolta c'erano grandissimi artisti, non necessariamente e solo artisti lirici, ma ho citato già, c'è una foto particolarmente bella di un Giorgio Gaber divertitissimo in un palco che si guardava intorno e applaudiva, ce n'è un'altra molto bella con Franco Ricci, ci sono alcuni appunto artisti, Bruson, insomma mescolati tra il pubblico, poi ci sono anche delle figure iconiche del passato che aiutano anche a capire quanto il Regio sia sempre stato al centro di un'attenzione da parte di anche personalità di rilievo e di artisti che venivano a bagnarsi in questo contesto così particolare, così vivace, così sempre elegante, sempre rappresentativo di una personalità forte che è quella della città di Parma per il tramite del suo teatro.
Ecco, tra l'altro non si parla solo di serate dedicate alla lirica, ma ci sono anche altri avvenimenti, come dire, collaterali, no? Che con magari la lirica non avevano un granché da dire e da fare, soprattutto negli ultimi appuntamenti, no? Ci sono cose che sono andate un po' oltre quelle che erano il legame stretto tra musica lirica e teatro regio, quindi ci sono insomma vari personaggi, da quelli, come diceva lei, conosciuti, ha citato Franco Maria Ricci, che vedo questa doppia in un palco con Ornella Vanoni, dico bene, Ornella era questa Vanoni, alla sì, quale sì. Si faceva Giorgio Gaber, che è stato uno dei primi a parlare dei buchi neri dei teatri, no, per dire quei palchi affittati e mai utilizzati a seconda degli artisti, insomma bellissime fotografie dal colore al bianco nero d'un tempo importante per raccontarci tutto quello che poi è anche sono anche i nostri giorni, anche gli altri spazi utilizzati dal Teatro Regio, per esempio sto guardando questa che riguarda il Festival Verdi del 2009, dove c'è appunto nel foyer del Regio qualcuno che si sta esibendo davanti a una platea sterminata di bimbi, giusto?
Sì, infatti quelle sono le attività diciamo collaterali, le attività che vedevano il pubblico dei più piccoli, ma come giustamente citava ci sono anche foto che riguardano concerti di altri generi, perché anche di recente il Regio ha ospitato, come dire, concerti non necessariamente solo di musica classica, di musica lirica, perché si è aperto a generi musicali alternativi per favorire l'avvicinamento di un pubblico anche più giovane, quindi è bello che siano rappresentate anche nel volume anche queste partecipazioni di pubblici meno consueti, ecco, rispetto a quelli che immaginiamo frequentino il teatro o lo abbiano frequentato in passato.
Che cosa ha cambiato dal 2015? Questo è l'anno del suo insediamento, dico bene? Circa?
Sì. Mm-hmm. Sì,
che cosa è cambiato il Teatro Regio? Come ha cambiato e che cosa ha cambiato?
Ma guardi, io credo, percezione, e auspico che non sia solo la mia, il teatro è diventato un teatro aperto, un teatro aperto, inclusivo, desideroso veramente di scrollarsi di dosso quella percezione di luogo un po' altero, frequentabile solo da una selezione, no? Che poi non è, perché non è mai stato, il Teatro Regio è stato sempre popolare per definizione, ma il punto è che a prescindere dalle classi sociali l'idea era che potesse essere frequentato solo da una casta di appassionati. è sempre stato un pubblico non selettivo dal punto di vista sociale, è stato anche frequentato da classi sociali non particolarmente adatte, quindi il punto è che è stato sempre frequentato dagli appassionati d'opera e basta. E questo forse era un limite che occorreva superare, e occorreva superarlo cercando di variare la proposta sulla base di un progetto strutturale e di fare tutte quelle azioni che si fanno e che partono da molto 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 tempo prima che di aprire il sipario, e che sono di tessitura di relazione con intere categorie. Bisogna lavorare con le scuole, bisogna lavorare con l'associazionismo, bisogna spiegare a tutti che cos'è il Regio, bisogna andare, bisogna proporre progetti e quindi creare delle piccole comunità a raggiera, quindi questo rendere l'attività del teatro più varia, più eterogenea, prevede un lavoro di preparazione lunghissimo. Noi lo abbiamo fatto in questi anni, lo abbiamo fatto per esempio proponendo una vera e propria stagione per i più piccoli che si chiama Reggio Young, che ogni anno propone 12 titoli, quindi non pochi, che noi selezioniamo anche sulla base delle fasce anagrafiche dei bambini, perché i bambini da 3 a 14 anni hanno esigenze di fruizione molto diverse, però per portarli a teatro ragioniamo con le scuole partendo proprio dal provveditorato, cerchiamo di creare comunità con famiglie, cerchiamo di sensibilizzare anche le aziende che sostengono il Teatro Regio a promuovere le attività presso i dipendenti. Abbiamo delle bellissime collaborazioni con tante associazioni, per esempio anche con GioCampus, con cui facciamo tante cose, che è già un'altra comunità preselezionata. Abbiamo un'attenzione davvero molto 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 importante nei confronti del giovane pubblico, e poi abbiamo anche attenzione nei confronti di comunità più fragili. Andiamo a lavorare con le case di riposo, andiamo dove ci sono anziani che probabilmente facevano anche parte del nostro pubblico e che oggi non possono più venire a teatro, lavoriamo con l'ospedale pediatrico, lavoriamo con le carceri, con il carcere di massima sicurezza di Parma, e in occasione di Festival Verdi con la curatela di Barbara Minghetti dal secondo anno abbiamo inventato questa rassegna parallela che ha il titolo di Verdi Off, e che oggi credo davvero la stragrande maggioranza dei parmigiani sappia cosa sia. Verdi Off è una manifestazione che appunto affianca il Festival Verdi e che fa attività fuori dalle mura dei teatri, quindi porta la musica verdiana in forme meno canoniche, meno istituzionali, nelle strade, nelle piazze, nei chiostri, prima del Covid addirittura negli appartamenti dei parmigiani che si candidavano, no? Che si proponevano e che invitavano praticamente un piccolo drappello di pubblico a casa propria, nel salotto, dove bastava che ci fosse un pianoforte, perché il Teatro Regio arrivava lì con un accordatore e i musicisti, un pianista e uno o due cantanti, e facevamo dei recital in salotto tutti gratuiti, dedicati a un pubblico italiano o straniero che poteva prenotarsi su internet, e che così viveva una esperienza singolare, perché tutti noi abbiamo viaggiato, no? Poche o tante volte. Quando si va in una città che non si conosce, si occupa una stanza d'albergo e si pranza e cena al ristorante, ma entrare in una casa vuol dire capire tante cose del territorio, della cultura, e ci faceva molto piacere che in tanti casi i parmigiani che i padroni di casa che ospitavano quel concerto, alla fine del concerto offrissero un bicchiere di Lambrusco e una scaglia di parmigiano. Un gesto di ospitalità, di benvenuto, che negli anni ha veramente sorpreso e incantato il pubblico che in occasione di Festival Verdi partiva talvolta molto 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 da lontano, cioè tutti quegli stranieri che giravano per Parma durante il festival, che popolavano il Teatro Regio, si organizzavano anche con un anno in anticipo, acquistavano i biglietti, venivano dai 5 continenti, avevamo pubblico dall'Australia, dall'Africa, dall'America, da tutta Europa, quindi pensate anche con quali aspettative, e per quei pochi, perché poi i posti per forza di cose erano pochi, che riuscivano a vivere anche l'esperienza del recital in salotto, era davvero una cosa di grande impatto ed emozione. E il pubblico del Teatro Regio, ma anche quello che abitualmente non frequenta il Teatro Regio, grazie a Verdi Off non poteva ignorare che tra settembre e ottobre il teatro organizzasse questo festival dedicato a Giuseppe Verdi. Perché non poteva farlo? Perché era facile che si imbattesse nella strada in un quintetto di ottoni che suonava le musiche di Verdi, era facile che se si trovava a passeggiare nel Parco Ducale si imbattesse in una carrozza verdiana che si fermava e lasciava scendere i musicisti che regalavano una pillola di musica. Era facilissimo che durante il festival, tutti i giorni all'una, se si trovava a passare davanti al Teatro Regio, ascoltasse l'aria alla finestra, il cucù verdiano, che abbiamo organizzato anche nel 2020. All'una si apre una finestra del Teatro Regio e alcuni dei cantanti, uno o due cantanti dell'Accademia Verdiana, regalano un'aria o un duetto cantata alla finestra per il pubblico che si ferma lì sotto ad ascoltarli e molto spesso a filmarli, come è d'uso ora con i telefonini. Quindi Verdi Off è stato proprio quel collante, quella narrazione, quel regalo fatta alla comunità tutta, fatta di spettacoli gratuiti. Mi piace citare anche lo Chapiteau, il tendone da circo, il Verdi Circus, che nel 19 abbiamo montato in Piazzale Picelli e che per 15 giorni tutti i giorni e nei giorni del fine settimana con più repliche al giorno ha offerto uno spettacolo circense di bellissimo, di grande qualità, molto poetico, al pubblico del quartiere, ma non solo, gratuitamente, perché uno sponsor ha acquistato e regalato i biglietti e che ha visto famiglie di tutti con bambini di tutte le età, di tutte le razze, di tutte le provenienze a sedersi gli uni accanto all'altro e godere di questi bellissimi spettacoli. È stato un modo anche per uscire dal centro storico e andare a cercare zone che non sempre, no, sono abitate da chi poi frequenta il teatro, quindi siamo andati proprio a cercarci questo pubblico, svolgendo una funzione che è quella che deve svolgere un teatro pubblico, sostanzialmente pubblico come il nostro. Quindi non voglio ora, potrei raccontare molto, molto altro. Mi piace citare come altre due grandissime occasioni che ha dato il Verdi Off per una partecipazione di massa agli eventi. Mi piace pensare alla Verdi Street Parade, che ha inaugurato il Verdi Off del 2019 con ora non ricordo il numero, mi sembrava fossero 1200 gli artisti coinvolti, che lungo un percorso che partiva appunto dal centro e andava nell'oltretorrente, ha coinvolto una fiumana di gente che partecipando è andata lungo questo percorso e ha ascoltato e visto e ha assistito a spettacoli uno dopo l'altro per condividere la festa dell'inaugurazione appunto del Verdi Off. La parade si è conclusa in Piazza Duomo, dove migliaia di persone hanno assistito all'ultimo spettacolo e poi hanno cantato tutti insieme il Va Pensiero. È stato un momento di grandissima emozione, da brividi. E ecco, questo, per tornare alla sua domanda, questo è il teatro oggi, è un teatro che non solo fa la sua produzione specifica, perché continua a produrre spettacoli d'opera, ospita spettacoli di balletto, ospita concerti di musica da camera e una stagione per bambini, ma è uno spettacolo che ha porte aperte e che per convincere anche il pubblico che non lo ha mai frequentato ad affacciarsi, a sperimentare la nostra offerta culturale, fa davvero uno sforzo incredibile per incuriosire questo pubblico e per farlo avvicinare.
Ecco, mi ha parlato anche di queste nuove forme, no, di contatto, e poi quelle che sono arrivate dall'emergenza ultima che stiamo ai noi ancora vivendo, e quindi tutti quelli che sono stati poi avvicinamenti allo streaming, un canale tecnologico importante che poteva dare ottimi risultati. Così è stato per esempio per il Barezzi Festival, ne cito uno a caso, no? Con questa soddisfazione di accessi un po' da tutto il mondo, non solo dalla nostra città, ma anche dall'altra parte del mondo, persone che hanno acquistato il biglietto per assistere ai concerti sul palcoscenico realizzati in vari spazi, tra l'altro del Teatro Regio. Anna Maria, è un'idea da portare avanti anche quando torneremo a fare gli spettacoli dal vivo?
Ma guardi, sullo streaming, lo streaming è evidente che in questo anno di chiusura dei teatri, all'eccezione della breve parentesi estiva e autunnale, è stata davvero uno strumento, un mezzo straordinario per non soffrire troppo la mancanza della musica. È uno strumento che esisteva anche prima dei lockdown, ma che diciamo è diventato in questi ultimi mesi davvero fondamentale. Mi preme dire una cosa: il teatro, lo spettacolo dal vivo, i concerti si chiamano dal vivo perché appunto la dimensione dello streaming non può sostituire la dimensione della partecipazione dal vivo, perché chi partecipa dal vivo al concerto ne ha tutta un'altra fruizione. Lo stesso vale per gli spettacoli di tutti i generi, perché è parte di una comunità, c'è un prima, un durante, un dopo, ci sono i riti sociali, c'è molto altro, è una ricchezza che non può essere sostituita dalla dimensione dello streaming, questo mi piace dirlo. Diciamo che sicuramente in un futuro prossimo lo streaming continuerà ad affiancare la dimensione dello spettacolo dal vivo e forse aiuterà a superare quei limiti fisici altrimenti insuperabili della capienza delle sale teatrali e delle sale da concerto, per cui è evidente che quando si sono venduti tutti i biglietti, poi gli altri restano fuori. Ecco, allora lo streaming può aiutare invece ad ampliare questa platea e ad ampliarla molto anche dal punto di vista geografico, perché per chi vive in un dato luogo, diciamo partiamo da Parma, per chi vive a Parma e non può raggiungere Parma per assistere a un concerto a cui tiene particolarmente, è meglio poter assistere via streaming che non poter assistere. Quindi vediamola in positivo. Il caso del Barezzi, che ricordiamo è questo festival di musica indipendente la cui curatela artistica è affidata a Giovanni Sparano ed è organizzato e prodotto dal Teatro Regio, gli esiti dello streaming della edizione 2020, che è stata completamente in streaming, sono stati davvero strepitosi, molto oltre le nostre aspettative, si sono veramente collegati anche da luoghi molto lontani, e i bellissimi concerti che vedevano artisti di prima fascia e di grande fama incastonati nello scenario strepitoso del Teatro Regio vuoto, è stata una cosa che ci ha dato moltissima, moltissima soddisfazione. Quindi ripeto, è sicuramente una forma, una modalità che non abbandoneremo anche quando avremo superato questa tremenda pandemia, ma che dovrà affiancare, mai sostituire la fruizione degli spettacoli dal vivo.
Certo. Anna Maria, le faccio un'ultima domanda, poi la lascio ai suoi impegni. Parliamo oggi della quarta uscita, perché esce proprio quest'oggi il quarto volume della collana I Miti dell'Opera, che è una pubblicazione diffusa proprio da Teatro Regio, no? Quindi c'è questa possibilità nella vostra attività editoriale di avere quest'oggi il quarto volume dei Miti dell'Opera.
Sì, è una iniziativa di cui siamo davvero contenti e anche fieri. È una delle attività che abbiamo intrapreso, che erano già in cantiere, ma a cui abbiamo dato un nuovo impulso proprio nel periodo del lockdown. Prevediamo di pubblicare 12 volumi più uno, che è quello che è già uscito e che è dedicato a Maria Luigia. Il primo è stato dedicato naturalmente a Giuseppe Verdi, il secondo a Maria Luigia, che non è un mito dell'opera, ma tutto sommato può essere considerato in affiancamento, visto che ha avuto il grandissimo e ha tuttora ha avuto l'intuizione di far costruire il meraviglioso Teatro Regio, regalandolo e lasciandolo in eredità ai posteri. Il terzo volume che è uscito è dedicato alla Callas e oggi esce il volume dedicato a Gaetano Donizetti. Sono volumi davvero molto molto ben fatti. La curatela editoriale è affidata a Dario De Micheli del Teatro Regio, le autrici Bersanelli e Barbieri, Cristina Bersanelli che si è occupata di produrre i testi, che sono molto belli, molto, molto ben fatti, molto accattivanti per i bambini a cui sono dedicati, così come le illustrazioni che hanno veramente un tratto di grandissima qualità. I libri sono fatti come si fanno i libri per bambini, hanno una narrazione concisa ma accattivante, e in fondo al libro ci sono pagine da disegnare, colorare, ritagliare. Nel caso di Maria Luigia c'è anche la ricetta della duchessa di Parma, in modo che i bambini possano cimentarsi con i genitori nel preparare questo dolce. E sono fatti perché questi personaggi diventino familiari anche per i più piccoli, che i più piccoli in questa forma riescano a fin da bambini proprio a conoscere, a frequentare, a comprendere quali sono quei personaggi che hanno appunto scandito la vita e che sono diventati mitologici nel campo dell'opera. E quindi un invito alle famiglie, ai nonni, alle mamme, ai papà e agli amici di questi bambini a regalare questi volumi che li aiuteranno a fare un viaggio divertente in questo strano mondo dell'opera.
Io ringrazio la direttrice Anna Maria Meo, nonché organizzatrice generale del Teatro Regio. Abbiamo parlato in modo particolare di questo volume importante, Regio People, il pubblico 1, vuol dire che ne usciranno altri? Perché questo numero?
Ci stiamo pensando, guardi, non è detto che lo faremo, ma ci stiamo pensando perché tanto belle sono le foto che abbiamo dovuto lasciare in un cassetto che ci dispiaceva, quindi ci siamo detti, beh, intanto facciamo uscire queste e poi valuteremo se inserire le foto che gioco forza abbiamo dovuto lasciare da parte in un secondo volume, quindi è una possibilità.
Anna Maria, io la ringrazio, la invito ufficialmente in diretta qua da me in trasmissione per parlare di teatro, di musica, di canto, visto che lei ne sa tanto anche in questo settore, e parliamo insomma, diciamo, a largo raggio di tutte quelle che sono non per forza delle attività legate al Teatro Regio, ma alla musica, alla città, alla preparazione degli artisti, ai nuovi musicisti, insomma a parlare un po' tutto tondo di queste cose che riguardano una fase che va un po' oltre quella che è la nostra musica leggera, rock, pop, ma insomma assume valenze decisamente diverse, portandoci in un mondo che non tutti conoscono. Va bene, Anna Maria, me lo concede volete questo invito? Perfetto.
Sì. Grazie.
Grazie a lei, buona giornata, buona giornata.
Buona giornata. Ok. Radio Parma 102 104.